Sto aspettando che riparta. Ok.
D'accordo. Allora, che cosa trova Bartolomasi? Bartolomasi trova una situazione a dir poco effervescente, trova un vede cattolici organizzati in partito, il Partito Popolare, un partito che racchiude anime troppo diverse da far pensare che possano andare d'accordo. Succede in Italia e succede anche qui, e succede anche qui, e succede anche qui nella Venezia Giulia. Qual è l'occasione in cui questa frattura interna, questa difficoltà a muoversi insieme, va detto, il Partito Popolare su un piano generale era stato autorizzato, non condannato dalla Santa Sede, perché di fatto era nato, si era imposto e non si poteva fare altrimenti. Era stato accettato obtorto collo, non tanto perché mettesse in discussione il nomi expedit, quanto perché era evidente che l'eccessiva diversità al suo interno ne rendeva estremamente difficile il controllo. Troppe teste, troppe anime, troppi e troppi programmi. Qui quando si manifesta questa situazione? Quando nel 21, in occasione delle elezioni politiche, una parte del Partito Popolare decide di aderire al blocco con i liberali e i nazionalisti, un'altra in Istria decide di presentarsi per conto proprio. Che cosa è successo nel frattempo in Istria e come mai che tutto sommato è una sorta di insubordinazione. E in Istria il fascismo ha messo in atto molto presto, con estrema decisione e violenza, la sua un'azione decisamente ostile nei confronti dell'azione cattolica, in particolare del movimento giovanile, che si è riversato quasi tutto nel Partito Popolare. L'azione cattolica istriana viene fatta oggetto di azioni ostili, azioni violente, e proprio in occasione di quelle elezioni si arriverà anche all'omicidio. Non solo, noi troviamo nelle carte d'archivio sempre più frequenti, giorno dopo giorno, segnalazioni di violenza nei confronti di preti ad opera dei fascisti, segnalazione di atti di violenza e di sabotaggio, vandalismo nei confronti di chiese, furti nelle chiese, insomma, una situazione che porta ben presto il vescovo a segnalare la cosa alla segreteria di Stato, minacciando per la prima volta anche le dimissioni, che peraltro presto arriveranno. Perché, nonostante da parte di Benedetto XV l'appoggio alla protesta del vescovo Bartolomasi nei confronti di azioni alle quali, nei confronti delle quali una parte degli stessi cattolici non dimostra atteggiamenti di condanna e nelle quali cattolici di nazionalità slovena e croata, ma anche italiana, istriani, giovani istriani di nazionalità, di lingua italiana sono coinvolti in veste di vittime, insomma, Benedetto XV sostiene la protesta del vescovo. Più in là, con l'avvento di Pio XI e l'aprirsi di nuove opportunità, possibilità di scelta, alternative per la Santa Sede, ecco, quell'appoggio non sarà più così convinto. E qui arriviamo, al pontificato Pio XI. Pio XI è il Papa che deciderà che questo fenomeno nuovo, comunque, diciamo subito, è cosa che viene detta e ridetta nei corsi sul fascismo, va ridetta ancora una volta. Del fascismo e i giudizi nei confronti del fascismo, di questa cosa politicamente nuova, così si presentava. In Italia e fuori d'Italia, soprattutto dopo che il fascismo, con l'avvento al governo di Mussolini, allora ancora presidente e non ancora duce. Ecco, i giudizi nei confronti del fenomeno fascista furono in Europa, in Italia e fuori d'Italia, a lungo e anche in aree e da parte di ambienti liberali e democratici, dei fenomeni, così, dei giudizi pieni di interesse e talvolta, e sto parlando degli Stati Uniti e dell'Inghilterra per dirne una, se non anche di apprezzamento. Questo per dire che quello che diventò il fascismo all'inizio, una volta che il fascismo si era dimostrato disposto a normalizzarsi, a passare dalla fase di movimento a quella di partito, di governo e di governo d'ordine, non lo si sapeva esattamente. Quale fu la possibilità che si offrì a Pio XI? Beh, le esche lanciate furono parecchie, a partire dalla legge scolastica, la riforma Gentile, miglioramenti della congrua, insomma tutta una serie di azioni che la chiusura dei tabarén, la proscrizione della massoneria, tutta una serie di allettamenti che da parte di un papato che non si era mai trovato a proprio agio nei confronti neanche, sì, anche se le cose si erano di molto ammorbidite dei tempi di Pio IX con Pio X, le cose, tanti angoli si erano smussati, ma in fondo ancora, sino a Gentile, non si insegnava catechismo nelle scuole, per non dire di molte altre cose. Ma soprattutto l'esca maggiore, la possibilità di un concordato che facesse buone condizioni alla Chiesa e, a dire il vero, ne fece di ottime. Da parte di Pio XI una discreta dose di fastidio nei confronti di un partito cattolico che si dimostrava indocile e difficilmente controllabile, tanto più che sventolavano parecchi dei suoi settori la bandiera del aconfessionalismo. Dunque la bandiera dell'indipendenza nei confronti di una direzione diretta. Inoltre il fatto che Pio XI ha un asso nella manica, crede fortemente nella possibilità di occupare abbastanza in tempi ragionevoli il regime fascista, occuparlo con l'arma di riserva, la carta su cui punterà di più nel corso di tutto, la chiamerà la pupilla dei suoi occhi, l'Azione Cattolica, ovvero un luogo di formazione integrale dall'infanzia, movimento di massa, anzi organizzazione di massa, maschile e femminile, organizzata e pensata con i più recenti e criteri della, ci lavorano gli psicologi dell'Università Cattolica, ci lavora Gemelli, insomma, qualcosa che riesca a formare una classe dirigente capace di infiltrare il fascismo, una volta per tutte, prima o poi depurarlo dalle scorie e in un'Italia concordataria risolvere la situazione nel modo migliore possibile. Ecco, tutto questo, salvo momenti di crisi, sembrò andare per il meglio sino al 1938. Dicevo, salvo momenti di crisi. Beh, subito dopo la stipula del concordato, poi in un crescendo fino al un crescendo che culmina nel 1931, il fascismo attua una sorta di braccio di ferro, prova di forza, vuole ridurre lo spazio dell'Azione Cattolica, che dà fastidio perché può occupare aree che intende monopolizzare con le sue organizzazioni di massa. La questione comunque anche in quel caso sarà risolta. Sarà risolta come? Sarà risolta sul piano diplomatico. Bene, a tutti questi vantaggi, che sono vantaggi per la Chiesa, ma Pio XI pensa anche molto sinceramente, dal suo punto di vista, che siano dei vantaggi per la società, per la Chiesa e per la società italiana, sacrifica, ed è un sacrificio lieve tutto sommato, il Partito Popolare lo sacrifica presto, manda già nel 23 o nel 20, o forse nel 24, comunque manda molto presto Sturzo in esilio, accetta presto di escludere i quadri che erano stati dirigenti del Partito Popolare dall'Azione Cattolica, insomma, qualcosa di analogo a quello che si è fatto con Faidutti. L'Azione Cattolica esiste anche e fiorisce anche nell'attuale Friuli Venezia Giulia. Sono due situazioni, quella del Friuli già italiano dal 1866 e quella della Venezia Giulia molto molto diverse. Faccio fatica a parlarne come di un'unica regione, francamente. Comunque, che cosa succede nel Friuli, nell'Udinese, ecco, chiamiamolo così. L'Udinese c'è uno di quei vescovi, tanto per parlare della distinzione tra i diversi livelli, c'è uno di quei vescovi che tutto sommato ha Benedetto XV per sarebbero, beh, stavo per dire sarebbe, non l'aveva nominato lui, non lo richiamerà all'ordine, ma insomma, Monsignor Rossi è decisamente un nazionalista e sarà un fervido aderente all'accordo. È stato tutto sommato molto presto, tra l'altro era anche lui di provenienza cristiano-sociale, vicino ai Moriani, è stato uno di quelli che più si sono spesi subito per un avvicinamento alle autorità, agli ambienti liberali dell'Udinese. Ecco, Monsignor Rossi avrà una, ecco, anche lui in un certo senso avrà, farà una fine non molto diversa da quella di Carlin e di Isola, anche se lo in realtà promuoveranno. Con le sue prese di posizione riesce ad inimicarsi tutto quel numeroso ceto ecclesiastico, basso clero, clero parrocchiale, che aveva aderito di cuore al Partito Popolare nella sua versione, diciamo, più apertamente cristiano-sociale. Non gradiranno le sue prese di posizione così apertamente favorevoli al fascismo e anche così inclini ad una sorta di in storiografia, ma anche all'epoca lo si chiamava progetto di romanizzazione, ovvero adeguamento anche dal punto di vista della disciplina, degli usi locali, al quadro generale, ad una chiesa tutta centralizzata attorno a Roma e sempre più intenta a, come dire, basti dire una cosa, i tardi anni 20 e i primi anni 30 sono gli anni in cui viene fortissimamente vengono fortemente sollecitate, e alla fine lo si otterrà, le parrocchie della Carnia a rinunciare a quello che era un loro antico diritto, ovvero quello di eleggere, si dice a norma di diritto canonico, presentare il proprio parroco, perché di quelle parrocchie le comunità erano state fondatrici. E ora viene loro chiesto di togliere il disturbo e consegnare la nomina dei loro parroci, tra l'altro parroci che cominciano ad essere spostati ad libitum e non più ad essere persone di quella zona, la romanizzazione va avanti, non ha per fortuna adesso il monitor è libero, perché c'erano delle interferenze sul mio monitor, scusate. Insomma, resistenza del clero, petizioni a Roma, 400 preti mandano una petizione, in genere in questi casi, ecco, Roma, dopo un po' di tentativi, cede. Le petizioni non mancano neanche nella Venezia Giulia, ma sono petizioni di altro tipo, perché qui il problema non è legato al Partito Popolare, non è in sé neanche tanto legato al tema della romanizzazione, il problema è quello nazionale. Perché? È quello nazionale perché il regime il fascismo ormai è diventato non più solo partito di governo, ma negli anni del 25 al 27 diventa regime, e il fascismo ha intrapreso una aperta politica di snazionalizzazione delle minoranze slovena e croata. Ora, noi sappiamo che i rapporti tra il liberalismo nazionale italiano e le espressioni nazio-politiche delle altre nazionalità non erano state delle migliori e, anzi, come abbiamo visto, avevano portato anche a situazioni che io ho chiamato rese dei conti. È vero che all'interno dello Stato nazionale, così come si presenta non so, in una letteratura come il Friuli orientale di Prospero Antonini, la prospettiva dell'assorbimento fosse quasi una prospettiva desiderabile dell'assorbimento, dell'assimilazione dell'altro dentro uno Stato nazionale che ha bisogno di dare di sé una immagine compatta proprio per legittimarsi. Però anche è anche vero che di snazionalizzazione allora non si trattava. Ora, per quanto riguarda la linea dei vescovi, è questo, dei vescovi della Venezia Giulia, in Istria, a Trieste e a Gorizia. Nel momento in cui questo progetto entra in funzione, possiamo dire che con differenze tutto sommato di non grande importanza, la linea è univoca. I fedeli devono poter pregare nella propria lingua, che la messa fosse in latino. Era un dato comune, ma la predica era nella lingua del popolo e tra l'altro ricordiamo che ancora all'epoca fu pressione fascista a toglierla progressivamente di mezzo. In area friulana la predica era in friulano, non in italiano. Forse la predica, ecco, poteva essere in italiano la predica del predicatore straordinario durante i cicli particolari dell'Avvento o in qualche particolare dell'Avvento della Quaresima, durante il mese mariano, ma insomma, so quando veniva qualcuno da fuori, ma sostanzialmente era la lingua del popolo per la predica. Per la catechesi in generale, per la catechesi generale, per i canti. Dopodiché, per quanto riguarda l'area slovena, per un vescovo come Sedei, nel momento in cui viene proibita la stampa in lingua slovena, non solo, ma la pressione è anche sulla scuola, vi è come dire, da parte sua una vera e propria funzione di leader nell'organizzazione della resistenza. Quello è il momento in cui le diverse anime del cattolicesimo sloveno, ma in generale del mondo sloveno, che era stato litigioso come pochi nel momento stesso in cui era iniziato il discorso politico, si era cominciato a pubblicare liberamente stampa e vi erano state elezioni in cui votare, immediatamente ci si era divisi nel goriziano in modo anche estremamente, ancor più che nell'area triestina o in Istria. I campi e le anime erano diverse. Il fronte sloveno, il fronte croato si compattano e da lì in poi, sino E a quando si ripresenterà la libertà di discutere, far politica e litigare, all'interno i litigi non ci saranno. Ora io vedo, e mi rivolgo a Raul Pupo, che l'ora è finita, ma l'argomento, seppur non per molto, non è finito e lo finirò in una registrazione.